Oggi studieremo le notizie profetiche più importanti con fratello Giuseppe. Buongiorno, good morning, fratello Giuseppe. E abbiamo nello studio anche Deborah e John.
Good morning, buongiorno.
Ciao.
Hi John.
Buongiorno, Dio vi benedica. Comincerei con una scrittura, posso?
Sì.
Giosuè 24:15.
Ok.
E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che i vostri padri servirono al di là del fiume, o gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla mia casa, noi serviremo il Signore. E la mia casa dice?
Amen.
E la mia casa con me? Casa, siete con me? House, family, my family, are you with me?
Sì.
Se devono capire prima che rispondano, cos'è che dici? Siete con me, insomma, no?
Amen.
John, are you with me? Yes or no? Dice, credi di sì?
Deve pensare anche lui.
Senti, non fare il difficile, John, don't be too difficult. All the people are listening on the radio. Can you please give an answer quick?
Okay, yes.
Allora, I'm going to ask you again. Can you be more on the ball?
Yeah.
Tell me when you're ready. 1, 2, 3, ready? John, sei pronto a servire il Signore tutti insieme, sì o no?
Are you ready to serve Jesus together, yes or no?
Yes.
Okay, good.
Wonderful. Good, John.
Wonderful, praise God.
Amen.
Allora, adesso che abbiamo chiarito questo, che siamo uniti, tutti siamo uniti qua, e che mi seguite come io seguo Gesù, e allora andiamo avanti.
Grazie,
Angelina,
Gesù.
Cosa c'è nella tua saccoccia delle sorprese? Quale coniglio estrai dal cilindro oggi?
Le notizie.
Sai cos'è il coniglio e il cilindro, Angela?
Sì, it's the rabbit in the sack.
In the sack, cilindro.
In the hat.
In the hat, correct.
Oh, okay. In the round hat.
Il cilindro non è il sacco. In inglese si dice sacco, in italiano si dice cilindro. Allora, dimmi allora, dov'è che vuoi cominciare oggi? Cominciamo dalle notizie o salutiamo
sì.
i fratelli prima?
Sempre salutiamo i fratelli e poi cominciamo con le notizie.
Oggi cosa abbiamo di bello? Abbiamo le notizie, poi abbiamo risposte ai fratelli,
sì.
no?
Sì.
Fratelli c'hanno un sacco
testimonianze,
di domande.
Testimonianze, domande, sì,
okay.
sì.
Ok, va bene. E allora, la bomba non è pronta ancora oggi, vero?
No, la bomba no. del video del tempo della fine, no.
Ciao, Deborah
no.
se ne va e te ne vai così senza mi bacio. Deborah, torna qua, fredda danese, qua. Oh,
love
you. E dico, marito viene a salutare ogni tanto, sai, capito?
Yes.
Sai, c'è tanti mariti senza moglie, io c'ho una moglie, voglio benedirla e magari essere benedetto ogni tanto.
Amen. Didn't
Deborah say she had radio news about blankets, stuff like that?
About?
Blankets.
Blankets. Nice. You have any radio news about blankets?
ha detto Deborah che c'ha delle notizie radiofoniche. È andata a fare la spesa che c'è qui in città, al negozio di seconda mano dove ogni tanto compriamo cose. Uh-huh. E Deborah è andata a fare le spese. E udite cosa ha comprato Deborah. Ha detto,
sì,
è tornato a casa e mi ha detto, c'ho notizie per la radio. Sì. Deborah, which are your radio news?
I got double blankets.
You did?
Yes, I did.
Praise God, Deborah, finally I got you converted.
Ha detto, ho comprato due coperte matrimoniali.
I fratelli dicono che notizia la radio.
What's the big deal?
Il fatto è cioè dobbiamo proprio diciamo scoperchiare gli altarini è che in Danimarca e le coppie sposate apparentemente dormono con coperte separate. Noi abbiamo anche sacchi a pelo che usiamo come coperte, tutte aperte e diventano coperte. E allora c'è il marito con la sua coperta, okay, e lenzuola coperta, e c'è la moglie con la sua coperta, sono come due cose singole, separate, nello stesso letto matrimoniale. Così e noi abbiamo sempre dormito così, vero Deborah?
Mm-hmm.
E io gli dicevo, ma Deborah in Italia si usa lenzuola matrimoniale, coperta matrimoniale? E dice, no, in Danimarca no. E detto, vabbè, non vorresti? Ma no, non c'è bisogno, in Danimarca non si usa, perché siamo in Danimarca qua. e che siamo in Sud America, e dice, ma io non sono abituato, qui, qua, là, eccetera.
You can't talk it around you, but then you have
insomma, alla fine, come?
The thing was, you cannot talk it around you, you know, to be really warm, but now we have each other, right?
Dice che lei si attorciglia nella sua coperta perché sta più calda, invece dice una coperta doppia non è così calda, lei gli piace attorcigliarsi la coperta tutta, insomma, tutta imbambolettata, insomma. Però in Italia non si usa questo, io glielo dico, glielo ho detto anche alla radio, però quando dico le cose alla radio, allora per qualche motivo non si sa, Deborah presta attenzione. Giusto, Deborah?
Yes, quindi, right away.
Quindi, sai, la maniera di ottenere le cose di mia moglie è metterlo, spiattellarle alla radio.
You're funny.
Ho notato che lei è molto, molto sensibile quando la espongo a tutto il mondo. Allora è andata, cioè alla chetichella, senza dire niente, è tornata e fa, ho trovato le coperte, notizie per la radio.
All right, okay.
Va bene. Ecco, ti ringrazio, Deborah. Oh, quindi
grazie.
Sono toccato profondamente.
Yes, you are.
Così almeno mi puoi anche toccare con fisicamente ogni tanto, dico, sai, va bene. Gloria a Dio, va bene, io ti saluto. Dove vai adesso?
I'm going to figure out what to cook.
Translate, Angie.
Ha detto, devo andare
a scoprire
cosa cucinare per il pranzo.
Voi quei fratelli e le sorelle mandano qualche ricetta scioccante?
Yes, but without meat.
Senza carne, però non c'è
oggi,
carne in casa.
Oggi è un giorno senza
dice,
carne.
Oggi è una giornata vegetariana, dice che la ricetta sia senza carne. Quindi durante gli intervalli dei canti, fratelli, potete mandare qualche ricetta alla mia dolce esquimese qua, va bene? Che sta imparando velocissimamente a cucinare all'italiana. In tutti questi anni ha già imparato quanti piatti italiani ha imparato fino adesso?
Oh, lots.
Give me one.
Lasagne,
bravo.
Sì, è vero.
Altri,
le lasagne le fa molto buone, italiano? Sì, sì.
I know, spaghetti with...
Spaghetti con?
Ragù.
Con ragù, d'accordo. Sono due piatti, altri due. E poi che altro?
Oh, but there are all these spaghetti things.
Basta, insomma.
Dice, tutte quelle cose di spaghetti le so fare.
dice tutte queste cose che voi mettete sui spaghetti. Va bene. Deborah, sei la donna
so
più buffa. Dice, meglio che vado così tu puoi andare dalle tue notizie.
Eat, you will eat.
Ma non solo per le mie notizie, anche perché te la vuoi andare là.
Yeah,
va bene, ciao,
yeah.
Non è imbarazzante.
Oh,
no.
Yes.
Ciao. Ciao, I love you. Yayalska dai. Praise God. Angela, veniamo a noi.
Ok.
Allora, torniamo nella realtà qui, sì. Radiofonica.
Sì, abbiamo superato il problema del pranzo.
Ecco, lei da, superato in che senso? Lei non sa anche cosa deve fare.
Ah, sì, è vero.
Sta aspettando ricette dall'Italia.
Non abbiamo questo. Superato allora.
Sì, cioè, ha già detto che non comprendono carne perché non c'è carne.
Sì, sì, sì.
Quindi i fratelli vegetariani, è il vostro turno. Allora, Angelina.
Allora, le notizie.
Noi.
Cosa è successo nel mondo ultimamente, Giuseppe?
Allora, la prima notizia che ho viene da Huffington Post, in inglese, dice Russia said on Saturday sent a fighter plane to intercept a US aircraft approaching. Cioè dice che la Russia ha inviato un cacciabombardiere a intercettare un aereo americano che si avvicinava al Mar Baltico, e poiché l'aereo aveva spento il suo transponder, non so cos'è, si vede che è una cosa a che fare col radar evidentemente, e la Russia lo voleva acceso per poterlo identificare, quindi questo aereo da guerra americano, per non farsi identificare, l'aveva spento, e allora la Russia gli ha mandato un caccia a intercettarlo. Quindi vediamo che questi due galletti si stanno stuzzicando, mostrandosi i muscoli. Tu c'hai gli aerei potenti, ce li ho anch'io, quindi qui bisogna stare attenti che qualche scalmanato schiaccia il bottone E come ha fatto la Turchia, che ha buttato giù un aereo, ha abbattuto un aereo da guerra russo, e la Russia adesso è un po' ai ferri corti con la Turchia. E grazie al sangue freddo di Putin non è successo niente. E adesso ci sta provando l'America a mostrare i muscoli alla Russia. E sono lì sotto il naso della Russia a mandare i loro aerei da guerra intorno alla frontiera russa, cosa che non è educata.
Sì,
immagina se la Russia andasse lì davanti a New York con aerei da guerra a fare avanti e indietro. Cosa direbbe l'America? Non l'accetterebbe.
Quindi si stanno provocando a vicenda, è come un gioco, e stavo pensando l'altro giorno, se anche un semplice militare che è in mezzo a questo gioco, se lui perde controllo, può provocare una guerra grande.
Può provocare una guerra. La prima guerra mondiale è successa così: uno ha premuto un grilletto, ha fatto partire un colpo di pistola, ha ucciso l'erede al trono, Ferdinando, l'arciduca di Vienna, austriaco, regno austro-ungarico. E allora l'Austria ha dichiarato guerra alla Serbia, è successo.
Sì.
Ha dichiarato guerra alla Serbia, e allora quando l'Austria ha dichiarato guerra alla Serbia, la Francia dichiara guerra all'Austria, la Germania dichiara guerra alla Francia, l'Inghilterra ha dichiarato guerra alla Germania, la Russia ha dichiarato guerra, insomma, la prima guerra mondiale è successo perché uno ha premuto un grilletto. Quindi questi qua sono un branco di pazzi, tutti. So che adesso il grilletto è anche atomico, non si scherza. Adesso l'America, cioè, è là a provocare Corea del Nord, perché dipingono questo dittatore nordcoreano come un mostro, il più grande mostro mai esistito. Sì, perché lui ci vuole farsi le bombe atomiche, sbagliatissimo, ma l'America è ancora più sbagliata, perché le bombe atomiche ce l'ha tutta l'America, tra l'America e Russia ce l'hanno quasi tutto loro. L'America può, Obama ha ordinato, autorizzato una spesa di $1 trilione nei prossimi anni per potenziare l'armamento atomico americano, però la Corea non può farlo, solo l'America può farlo. Quindi così ragionano questi pazzi da manicomio. Poi qui c'è un articolo italiano, La Stampa: prova di forza sul Mar Nero, gli USA inviano due F-22 in Romania. F-22 sono modernissimi cacciabombardieri americani, non so se sono i più moderni, ma sono più o meno lì. Sono aerei che viaggiano alla Mach 2, sono aerei che vanno a due volte la velocità del suono, quindi praticamente vanno veloci quasi come i proiettili o qualcosa del genere.
Wow.
Cioè, aerei che non li vedi, appaiono, scompaiono, ti passano sopra, non li vedi, senti solo il botto, sono troppo veloci, non li vedi.
Sì. A cosa serve alla Romania questi?
Alla Romania sono impazziti anche loro, non gli serve la Romania, gli serve per ricevere le bombe della Russia. Perché se succede una guerra, qualcosa, la Romania si beccherà la guerra in casa. Infatti mi ricordo quando ero in Romania e vedevo passare questi camion americani che venivano dalla Germania, camion enormi, carichi di armamenti, per Costanza. Costanza sarebbe il lato orientale della Romania che dà sul Mar Nero. E hanno messo le basi americane, atomiche, eccetera, proprio lì sul Mar Nero, sotto, a ridosso della Russia, cioè praticamente vicino alla Crimea. Cioè praticamente stanno cercando guai. Va bene, anche TGCOM dice, arrivano cacciabombardiere Fighter 22 in Romania. Contro, virgolette, l'aggressività della Russia. La Russia non sta aggredendo nessuno. La Crimea era parte della Russia. Cioè, se l'America può avere Guantanamo a Cuba, che l'America non c'entra niente a Cuba, quanto più la Russia può prendersi la Crimea, che sono tutti russi. Tutti russi sono, 98%, 95%, quella si è presa sul territorio.
E allora i fratelli che hanno chiesto se la Romania è un buon luogo di rifugio, cosa rispondiamo
ma
a loro?
Ma meglio dell'Italia, perché l'Italia è un colabrodo di basi NATO americane e installazioni nucleari civili, è meglio.
Sì, però, va bene, ma la Romania è molto più vicina alla Russia che l'Italia.
Esatto, sì, anche la Romania non è un buon posto, ma tutta l'Europa è detto un brutto posto.
Sì, hai detto che è migliore uscire dall'Europa.
In Italia ci sarà forse guerra un po' dappertutto, perché ci sono basi NATO dappertutto, c'è Aviano, dove è lì a Brescia mi pare, c'è Aviano che è una base NATO atomica americana, Sigonella che è in Sicilia, c'è tutta, e poi anche nel mezzo ci sono altre basi americane, si chiamano NATO ma sono 99% americane, giusto? E quindi io ho sempre detto, sta arrivando l'inferno in Europa, dovete non uscire dall'Europa, prima dicevo di uscire, adesso vi dico scappate. La gente guarda il telegiornale, ascolta Renzi, dice ma guarda Renzi dice che non c'è troppo da preoccuparsi, non ascoltare Renzi. Tu devi fare ascoltare Renzi solo per un motivo, Renzi, Merkel, Obama, quella gente, ascoltarla solo per un motivo, fare il contrario, va bene? Quindi la Russia non sta minacciando né la Romania né nessuna nazione europea, ok? La Crimea è una storia a parte, quella era Russia, quindi, siccome l'America ha cercato di prendersi l'Ucraina con la finta rivoluzione, la Russia dice alt, in Ucraina c'è un posto che si chiama Crimea, dove c'è la base navale che era russa, che poi è diventata Ucraina. E allora si è preso l'Ucraina. Ma è solamente l'America guerra fondaia che al solito provoca il can che dorme. E adesso sta provocando la Russia. Perché vogliono fare un ordine mondiale? La Russia gli dà fastidio, ma non ha ancora capito che la Russia è la seconda potenza mondiale, militarmente come armi nucleari. Quindi come... Così come l'America ha provocato l'Islam, che dormiva, l'Islam radicale, quando è iniziata le guerre, che l'America ha iniziato in Iraq, Afghanistan, Siria, Libia, e poi l'America anche ha creato il mostro di Frankenstein, che sono l'ISIS, che inizialmente erano ribelli contro Assad, perché gli dà fastidio la Siria. Dopo un po' il mostro di Frankenstein si è rivolto contro il dottor Frankenstein. Si sono tirati la zappa sui piedi questi americani. Tutte le guerre che sono nel mondo adesso sono tutte provocate dall'America, quasi tutte, tranne quelle islamiche centrafrica, che sono provocate dall'Arabia Saudita, dal Qatar, queste nazioni piene di petrodollari che volevano formare cristianesimo in Africa, e allora hanno finanziato questi terroristi islamici. Infatti cosa vedi, senza che i cristiani gli fanno niente vanno in giro a ammazzare i cristiani, quindi quello mostra veramente, queste guerre sono per fermare il cristianesimo, non sono lì per prendere la nazione, vogliono fermare il cristianesimo. I cristiani non fanno niente, eppure li rapiscono, li torturano, li uccidono, perché devono mettere Maometto, Allah. I cristiani non sparano, non fanno niente. Quindi queste nazioni sono pagate da quei mostri, Arabia Saudita e compagni, che li pagano con i petrodollari per fermare i cristianesimi, che devono, la Mecca deve spargersi dappertutto. Dicono loro, non ci riusciranno mai, perché torna Gesù e li manderà tutto all'inferno, questi che non si pentono. Bene, qui c'è un articolo del Messaggero, Iraq, caos a Baghdad. Questa è una notizia di questa mattina, esplode un'autobomba e fa almeno 21 morti, manifestanti irrompono in Parlamento, quindi adesso il Parlamento di Iraq non c'è più, la famosa democrazia che l'America è venuta a portare, è l'America che ha iniziato a mettere tutte queste bombe, era la CIA che ha occhi per vedere, la CIA che metteva bombe usando dei pupazzi, usando degli poveri islamici automi teleguidati che andavano a farsi esplodere la moschea di qui, la moschea di là, gli sciiti per mettere gli islamici uno contro gli altri, così che l'America arrivava a portare la pace, invece l'America ha seminato il caos e se n'è andata. Obama ha detto no, noi si arrangino loro, come si arrangino loro? Avete provocato tutto voi, adesso si arrangino loro. E infatti si stanno arrangiando, si stanno scannando come cani, Grazie America, grazie, molto gentile quello che avete fatto. Questa è la pace che tu America hai portato in Medio Oriente. America è dipinta profeticamente nella Bibbia come Babilonia, la madre delle prostitute. Apocalisse 17:18, che sarà, Dio la condannerà, la condannata, la giudicata e sarà bruciata dal fuoco in un'ora, fuoco atomico. Va bene, l'abbiamo spiegato questo nel corso biblico, spiegatelo bene. L'America è Babilonia, la prostituta, non è la Chiesa Cattolica, i fratelli protestanti insistono a dire la Chiesa Cattolica, non è la Chiesa Cattolica, era un tempo, adesso non è più, va bene, era, quando nominava i re, aveva il Sacro Romano Impero, d'accordo, adesso non è più.
Sì,
adesso abbiamo... la Chiesa Cattolica è un altro burattino come le Chiese Evangeliche.
Abbiamo spiegato che la Babilonia è uno spirito di sete di potere, materialismo che domina il mondo.
Sì, sono gli avventisti del settimo giorno che loro sono i primi nel mondo a dire che Babilonia è la Chiesa Cattolica. Adesso gli avventisti sono diventati Babilonia come la Chiesa Cattolica. Le Chiese Cattoliche sono i pedofili, gli avventisti hanno i pastori omosessuali, stanno nominando pastori omosessuali, stanno sposando le coppie omosessuali, cioè praticamente la chiesa avventista è lì con la faccia nel fango come tutte le chiese morte. Pregate per le pecorelle, ci sono tante pecore nella chiesa avventista,
sì.
Io ho predicato nella chiesa avventista, cercando di non offendere nessuno, ho predicato solo la Bibbia, me la sono riuscito a barcamenarmi, non potevo dire niente, era una scrittura, non ho fatto commenti.
Amen.
Bene, andiamo a Huffington Post, un giornale inglese, dice North Korea says submarine ballistic missile test great success. Traduciamo, il leader nordcoreano Kim Jong-un dice che il test missilistico lanciato da un sottomarino è stato un grande successo. Quindi qui un altro quadro, ci saranno guerre di sicuro, perché l'America non può sopportare che una nazione sia indipendente, tutte le nazioni devono essere legate alle cordicelle americane. Per Siria, le nazioni che non lo erano legate all'America sono quelle dove l'America ha iniziato guerre, Ucraina che era filo Russia, Siria che era filo iraniana e filo russa, Iran che era anti-americana, Iraq con Saddam Hussein li hanno già fatto la guerra, ha portato il caos, e adesso c'è la Corea del Nord, cioè tutte le nazioni che non vogliono non si vogliono sottomettere all'America, allora o perché hanno le bombe atomiche al Nord Corea, o perché l'Iran non sono democratici, o perché in Iraq Saddam Hussein trattava male i suoi cittadini, o in Siria perché Assad ha usato armi chimiche contro i ribelli, che poi non è vero, si è scoperto erano i ribelli filoamericani che l'hanno usati. Insomma, c'è sempre una scusa perché l'America deve andare in Libia, non gli piaceva Assad Gaddafi perché criticava sempre l'America, allora sono andati lì la CIA ha fatto una ribellione, ha ucciso Gaddafi, tanto che Putin gli ha detto: ma chi vi ha autorizzato voi americani di uccidere Gaddafi? Quello era un capo di Stato. E i giornali occidentali lustra scarpe dell'America, silenzio, Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, tutti i giornali lecca scarpe delle banche, silenzio, branco di ipocriti con la I maiuscola. Prossimo articolo, StreetInsider.com, un giornale in inglese, dice Iran in talks with Russia on heavy water sales. Moscow, Dubai, Iran is holding talks with Russia to sell about 40 tons heavy water from its nuclear program. Iran's deputy foreign minister was quoted as saying, etc. Ok, cosa vuol dire? Vuol dire che l'Iran sta facendo il trattativo con la Russia per vendere l'acqua pesante.
Cosa significa acqua pesante?
L'acqua pesante è l'acqua che si usa per raffreddare i reattori nucleari, quelli che Hitler costruiva in Norvegia, che creava. E l'acqua, ci serve acqua pesante per raffreddare i motori nucleari. E l'Iran li aveva e l'America dice no, tu stai facendo bombe atomiche come me, io devo essere l'unica mafia al mondo, allora io sì, tu no. E allora se no facciamo la guerra subito perché noi siamo democratici, tu no. E allora l'Iran, che c'ha più sale nella zucca dell'America, ha detto ok, d'accordo. E allora, e cosa fa con questa acqua pesante? La sta vendendo alla Russia. E poi naturalmente se la ricompra di nuovo,
sì.
È logico, no? Questo è il piano. No? 40 tonnellate di acqua pesante che li vende la Russia. La Russia è un'alleata dell'Iran, che la Russia gli sta regalando armi all'Iran, ti pare che questa acqua pesante la tiene lì, dice ok, la metto qui, la metto in... capisci, me la tengo per te, è logico, no? E quindi, fratelli, siamo in un mondo che qua tutti stanno facendo a gara a avere il nucleare, l'Iran, l'Arabia Saudita vuole adesso anche il nucleare, e siamo in un mondo dove dei demoni camuffati da politici si presentano come capi di Stato, sono dei diavoli camuffati di politici, non si vedono le corna ma ce le hanno, ok? Sono demoni, non vi fatevi ingannare dalla cravattina stirata e i bei sorrisini come Obama, il sorrisino stereotipato.
Sì.
Obama ha fatto addestramento attore prima di essere eletto, si è memorizzato tutte le risposte A, B, C, D e via, è stato eletto, appena eletto ha cambiato tutto. E Fessacchiotti dice, oh, come mai ha cambiato? Ma non avete capito che siete burattine.
Come ha detto nella canzone prima, Celentano ha detto che sono pappagalli ammaestrati che ripetono ossessivamente sempre le stesse irresponsabili bugie.
Ma Dio benedico, Celentano è un bravo ragazzo, lui, guarda, lui ha proprio imbraccata giusto qualche canzone, Dio lo benedica, mi sembra uno dei pochi cantanti che se la cava.
Sì.
Quindi le nazioni vogliono armarsi di armi nucleari solo per ottenere leve da usare per avere potere politico sui loro nemici. E così si stanno coprendo di armi nucleari che appena arriva un Hitler di turno, che è uno che non gli interessa suicidarsi pur di uccidere nemici, Hitler ha fatto così, e farà saltare tutto per aria. Cioè la gente così... imbambolata, non ha ancora capito che sta lottando, per esempio, contro, vuole vincere l'Islam con la violenza, quando invece era già vinta dal cristianesimo. No, adesso la vogliono vincere con la violenza e non infatti stanno perdendo. L'Islam sta vincendo perché questi poveracci politici che non capiscono niente, non capiscono neanche che non si può vincere la religione con le bombe. Quella è un'ideologia, non puoi bombardare un'ideologia.
Sì, sì, sì.
Cosa fai? Tu stai creando dei martiri che creeranno, ogni martire che tu uccidi, il loro posto viene preso da altri 100 eroi della fede islamica. L'Islam si vince ed era già vinta dal cristianesimo. L'Africa, io ho dei video che dicono, che mostrano, va bene, che... sono dei capi islamici che parlano, anni fa hanno detto 6 milioni all'anno di islamici si convertono al cristianesimo, terrorizzati, su Al Jazeera, una televisione islamica, e poco dopo scoppiavano le guerre in Africa, cioè inviperiti questi petrodollari islamici predicatori sono andati dalle nazioni ricche, Arabia Saudita e nazioni del Golfo, e hanno finanziato le guerre in Africa. E stanno per fermare il cristianesimo con la violenza. Non capiscono niente, neanche loro. Il cristianesimo nessuno può fermare con la violenza. La violenza aumenta il cristianesimo. Cosa credi che le popolazioni dell'Africa pensano, paragonando l'amore di Gesù e questi islamici che rapiscono centinaia di giovinette nubili, teenagers, adolescenti, per violentarle, venderle come schiave, fare la fila in 20. In una notte una donna che è scappata ha detto in 20 in una notte mi hanno violentata nel nome di Allah e di Maometto. Cosa pensi che le popolazioni diventano musulmane? Al contrario, questi islamici stanno facendo gli stessi sbagli dall'America. Il cristianesimo non si vince uccidendolo, ma con la violenza tu lo fai moltiplicare. Per questo che i romani, in 300 anni di persecuzione contro i cristiani, avevano sviluppato solamente 10 maggiori persecuzioni. Io ce le date. 10 persecuzioni principali in 300 anni. Perché? Perché i romani, per fessacchiotti che erano, avevano capito che dopo ogni persecuzione il cristianesimo esplodeva. Si nascondevano e dicevano: ma questi romani con i loro leoni, crocifissioni, proprio non capiscono niente. C'era gente, ci sono storie di gente che dagli spalti del Colosseo a vedere i cristiani che lodavano Dio, e avevano visioni mentre questi cristiani venivano sbranati dagli animali, mentre li sbranavano cantavano, lodavano Dio. Ma come fa questo qui? Infatti Nerone, la cosa che lo distrugge, lo torturava, perché cantano? Perché cantano invece di supplicarmi per la loro salvezza? E allora c'era gente, degli astanti, gente che guardava sugli spalti, ci sono testimonianze di romani atei che si convertivano a vedere queste scene, chi vedeva gli angeli del cielo che le riceveva, che ci sono testimonianze che si buttavano fuori degli spalti per andare a morire con loro, dice: voglio quella corona,
amen,
voglio quello che loro hanno.
Amen.
Gente che era in dubbio se la verità fosse l'amore di Cristo o Nettuno, Plutone e Giove. Ho capito che quelle erano solamente delle statue che hanno bocca ma non parlano, orecchie ma non odono, piedi ma non camminano, e sono buoni a nulla. Va bene?
Amen.
E adesso infatti il cristianesimo si sta spargendo. Noi stessi alla radio ci scrivono dei musulmani convertiti.
Sì.
C'è questa ragazza, l'ultima è stata questa ragazza dolce, cos'è che ha detto, come si chiama?
Non abbiamo fatto il suo nome, è anonima,
scusa.
E ci ha raccontato che lei a Pasqua è stata chiamata da Gesù e lei si è convertita.
Alleluia.
E poi c'è un'altra sorella musulmana con la quale abbiamo parlato in Skype e ci ha raccontato la sua storia, è una sorella Lucia che la sta aiutando a conoscere Gesù e la sta accompagnando nel cammino di fede, anche lei molto speciale. Quindi adesso sono due sorelle musulmane.
Guarda, c'è anche un video che dice che, mi pare che in Germania, dice che tantissimi musulmani si stanno convertendo a Cristo. Guarda, c'è un video che dice: shocking, ISIS jihadist converted to Christianity after seeing Jesus in a dream. Un jihadista, un terrorista islamico, si converte a Cristo perché vede Gesù in una visione. Poi c'è un altro video qua, dice: migliaia di musulmani vedono Gesù nei sogni. E c'è un altro video documento che dice che in Germania ci sono delle chiese che gli musulmani fanno la fila per farsi battezzare, cioè non vogliono tornare nei paesi islamici, specialmente le donne, dove tornano per essere schiave.
Sì,
e una donna si è presentata, c'è un articolo di giornale che una donna si è presentata davanti a un giudice in Iran e gli ha detto: guarda, mi hanno tagliato le orecchie, senza orecche, non aveva. Fa: che è successo? Il mio marito per punizione mi ha tagliato le orecchie. E il giudice va: fuori di qui, queste sono beghe private tra coppie, vai a casa e sii una buona musulmana e sottomettiti. Musulmana vuol dire uno che si sottomette. Quindi gli islamici si stanno convertendo a frotte. Ora, se i cristiani che sono lì sotto naftalina, in queste chiese dormitorio, si svegliassero adesso nelle strade a fare, non dico tanto, a dedicare, che so io, 10 minuti al mese, 5 minuti al mese per dare la salvezza a un'anima. Se questi cristiani uscissero da queste catapecchie dormitorio e evangelizzassero 5 minuti al mese, 5 minuti al mese, per dare la salvezza di Cristo a un'anima e insegnare a quello lì a evangelizzare un altro, guarda, in poco tempo tutto il mondo si convertirebbe per la legge della moltiplicazione. E capisci? 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, cioè si moltiplica. Come farà il Signore a riempire tutte le galassie dell'universo, che sono miliardi e stramiliardi di galassie? Come fa a riempirlo? Come fa ad empire con la profezia su Abramo che la tua discendenza sarà più numerosa della polvere della terra? Per la legge della moltiplicazione, non 1, 2, 3, 4, ma 10, 20, 40, 80, 120, è la moltiplicazione. Io ho fatto il calcolo una volta, se l'1% dei cristiani veri del mondo convertisse un'anima al mese, ho fatto il calcolo, in 3-4 anni tutto il mondo è convertito. 1%, non dico 100%. Wow. 1% dei cristiani veri, non quelli falsi, quelli lasciamoli lì, cristiani veri, veri, veri pentecostali, veri cattolici, veri battisti, andasse a dedicare 2 minuti e mezzo, 5 minuti, 10 minuti al mese a convertire un'anima e insegnare a quest'anima a convertire un'altra. Nel giro, non mi ricordo se 3-4 anni, tutto il mondo si converte, perché 1 milione diventa 2 milioni, 500 milioni diventano 1 miliardo, e 1 miliardo diventano 2, e 2 miliardi sono 4. E dopo dice, fermiamo, perché 8 non ci sono 8 miliardi al mondo. Va bene? Quindi vedi come il cristianesimo ha fallito. Hai capito perché io sono un fanatico dell'evangelizzazione? Perché dopo la salvezza, dopo amare Gesù, viene l'evangelizzazione. Non mi interessa se sei una massaia, non mi interessa se sei un maniscalco, se sei un contadino, se sei un direttore di una fabbrica, dobbiamo andare a evangelizzare. Non mi interessa se sei un buon a nulla come me, chiunque può andare da uno e dire e ascoltare. Capisci? Uno che dice non so evangelizzare non ha mica studiato il nostro corso biblico. L'evangelizzazione comincia con ascoltare, comincia con non parlare, comincia con stare zitti. Devi solo sorridere, fare amicizia, non andare lì come fa il testimone di Geova da bibbiata in testa a tutti quanti. Tu non conosci il nome di Dio, ignorante, ignorantun, ignorantotto. Vai dagli amore, non conosci il nome di Dio, allora insegnaglielo tu. Il nome di Dio non è neanche Geova, il vero nome di Dio è amore. Geova viene dopo, prima viene amore, perché Dio è amore. Quindi se vai a dire, a insegnare tutto il nome di Dio è Geova, hai mancato qualcosa, perché se non insegni prima che Dio è amore, Geova non serve a niente. La gente non Geova, che è Geova? Ci può dire Franceschino e Giuseppino, loro non cambia niente, è lo stesso. Niente significava, niente significa. Il nome di Dio è io sono, Geova. E vabbè, quello non capisce niente. Ma se gli dici Dio è amore e glielo mostri con la tua amicizia, col tuo amore, quello si converte. Torniamo alle notizie.
Amen. Grazie, Signore.
Allora, sì. Washington Post, questo è il giornale di Washington. Di dove è il Washington Post, Angela?
Deve essere di Washington.
Ok, non è difficile. Allora dice
International Odd Couple.
Leggi l'inglese.
How Obama and Merkel forged a special bond.
Ok, allora dice International Odd Couple. Odd Couple in italiano si può tradurre la coppia bizzarra internazionale. In che modo Obama e la Merkel hanno fatto un legame speciale, ma l'avevano già, sono burattini dell'ordine mondiale, c'è bisogno che vieni tu a dirmelo.
Sono collegati.
Sono già legati a doppio filo nell'ordine mondiale. Ok, andiamo avanti sullo stesso soggetto, e Daily Mail, leggimi questo.
dailymail.co.uk.
UK Obama vuol dire United Kingdom, cioè Gran Bretagna.
Obama infuriates the Brits as he threatens to send UK to the back of the queue if they vote to leave the European Union.
Incredibile. Allora dice Obama fa infuriare i britannici mentre lui li minaccia di fare rifar la fila alla Gran Bretagna se loro votano per uscire dall'Unione Europea. Immagini, c'è il presidente americano che va in in Gran Bretagna a dire non uscite dall'Europa.
E perché non vuole che...
Ma perché lì è un burattino, sta leccando le scarpe ai politici europei per far vedere che lui è dalla loro parte.
Ah, in quel senso.
E, primo. Numero due, perché sono la stessa mafia, no? Il nuovo ordine mondiale. Ti ricordi che ho spiegato l'ordine mondiale occidentale che non vincerà. Poi c'è l'ordine mondiale di Putin, Mosca, Russia e Cina, che invece vincerà.
Sì.
Ci sono due ordini mondiali. Attualmente quello favorito sembra quello occidentale, sai, l'America, i dollari, eccetera, e perderanno. Perché? Perché è profetizzato. E quindi questo qua va in Inghilterra e dice non uscire, perché lui crede nella sua in his delusion, nella sua illusione. Lui crede che si unirà all'Europa per fare un ordine mondiale. E lui dice, no, state lì che tanto arriviamo noi. State in Europa che adesso ci uniamo anche voi all'Europa. Così l'Europa è un po' come una signorina con i tacchi alti, corteggiata da due pretendenti, l'America e la Russia. Capisce? E qui c'è in mezzo l'Europa con la minigonna in discoteca a vedere con chi ballerà. Ballerà con Putin o con Obama? Con la Russia o con l'America? Beh, la profezia ci dicono che alla fine ballerà con chi?
È con l'Anticristo.
Con l'Anticristo, con la Russia,
e tu
con
credi,
Magog.
Tu credi che l'Inghilterra sarà uno dei tre paesi distrutti dall'Anticristo?
Non lo so, fino a lì le mie rivelazioni non
perché
arrivano.
Perché sembrano che sono con un piede dentro, uno fuori, indecisi.
Indecisi, quindi infatti l'Inghilterra è spaccata proprio a metà, un po' pro metà è pro, pro Europa e la metà è pro America. Arriva Obama e dice no, state in Europa. Sta per ruffianarsi le gerarchie europee, perché venire qua a seminare scompiglio, eh? Invece lui ne fa buon viso e cattivo gioco. È stato già rimproverato dal sindaco di Londra. Il sindaco di Londra, lui è a favore di uscire dall'Europa. Il sindaco di Londra è un pezzo grosso, è come dire il sindaco di Roma, un pezzo grosso.
Sì.
E gli ha detto... Non ascoltate questo Obama che viene dall'America qui a scocciarci, lui è un mezzo keniano, non capisce niente.
È un mezzo keniano.
Lui è del Kenya, lui, no? Ha falsificato il suo certificato di nascita, lo sai. Hanno scoperto il certificato di nascita, che lui ufficialmente, virgolette, sarebbe nato nelle Hawaii, cioè un'isola sperduta nel Pacifico. Capisci? E gli chiedevano, dacci il certificato di nascita, dice, ma stiamo facendo le ricerche, non si trovava, perché uno che non è nato in America non può fare il presidente,
certo.
Che è un mercenario, viene qua a comandare una nazione che non è tua, e lui per anni, mi pare per tutti e quattro anni dal suo primo, non l'ha presentato, eccetera. Poi alla fine è apparso un certificato, dopo anni, mi ricordo quanti anni dopo, ma dopo 3, 4, 5 anni è apparso il certificato. E questo certificato però è della Hawaii tutto, no? Però hanno fatto le analisi e hanno scoperto che questo certificato è stato battuto a macchina, l'originale, certificato virgolette originale, non una copia. È stato battuto a macchina con una macchina da scrivere che... Quando lui è nato, questa macchina a scrivere non esisteva, era una macchina computerizzata, era una stampante che non esisteva questa. Quindi falso.
Sì.
E la persona che ha redatto il certificato, che ha redatto, quindi testimone, eccetera, una donna che lavorava nell'ufficio anagrafe della Hawaii, combinazione morta improvvisamente.
Ai.
Capisce. Poverino. La storia? Quindi, in ordine mondiale, hanno preso questo attore, lustra scarpe, che dice di sì a tutti, Obama, e l'hanno messo. Lui è un attore, mica lui è presidente, lui ha tutti i consiglieri intorno che gli dicono le risposte che deve dare. Lui è la sua vera personalità è memorizza come un attore che si memorizza 30 pagine di Shakespeare, un attore, lui memorizza 30 pagine politiche, va al microfono a Berlino e predica. Va bene, questa è la triste storia che la gente non capisce, la televisione ci crede a Obama, ci crede a Renzi, questi sono tutti burattini, marionette, va bene? Allora, dopo Obama arriva Hillary Clinton, che sarebbe la prossima in lista per diventare la presidente dell'America. Veramente favorito sembrerebbe Trump, ma siccome Trump c'ha tutto il nuovo ordine mondiale contro, c'ha tutta la stampa contro, perché non è un burattino di loro, quindi è difficile, io la vedo difficile che lui verrà eletto. O faranno, diciamo, non possono avere uno che non riescono a ricattare. Hanno bisogno di un corrotto che lo possono ricattare, che se non obbedisce a tutte le cose che l'ordine mondiale gli dice, lo ricattano, capisci? Quindi anche Clinton esorta l'Inghilterra a non uscire dall'Europa. Mm-hmm. Quindi praticamente Hillary e Obama sono la stessa squadra dell'ordine mondiale. Sì. Poi i media anticristo fanno carte false per far leggere la Clinton, ok? Lei è un'avvocatessa, sa, gli avvocati devono difendere tutti, giusti e ingiusti, loro difendono la mafia, gli avvocati difendono i criminali, cioè un avvocato non è la persona ideale per fare il presidente, un avvocato è specializzato a mentire, un avvocato non può vincere una causa senza dire bugie. Mi spiace, fratelli che ci seguono, che sono avvocati, ma voi lo sapete bene, dovete essere bugiardi per vincere una causa. Perché state confrontando una concorrenza, un altro avvocato che dice bugie. E se voi non lo contrastate con bugie, non potete mai vincere.
E questa è un'avvocatessa che ce l'ha detto a noi.
Sì, ce l'ha detto un'avvocatessa.
Una pecorella dolcissima.
Una pecorella che ci ha difeso.
Sì.
Ci ha difeso una volta che c'è un turlupinato 1000 euro. In Europa, e questa si è messa in mezzo senza farci pagare niente, ce l'ha fatta ridare indietro e ci ha detto, cosa ci ha detto?
Parlavi del suo lavoro e del talento che un avvocato deve avere.
Qual è il talento più grande che un avvocato ha bisogno?
Le ha detto, il talento più grande che un avvocato ha bisogno è di mentire bene.
Di sapere come dire le bugie. Mm-hmm. E poi gli ho chiesto, praticamente in una causa media, quanto è vero e quanto è falso? Lei ha detto?
Ricordi?
Ha detto l'80% sono bugie.
Ai, ai, ai.
Era una pecorella, ci svuotava il sacco.
Ai, ai, ai.
E questo non per questo il mestiere dell'avvocato non è adatto a un cristiano. Perché se difendi solo le pecorelle fallisce. Devi difendere la mafia, perché sono quelle che pagano. Quindi i media faranno carte false per far leggere la Clinton, e credo che, insomma, alla fine, perché la gente non è che mica capisce, la gente senza Gesù, senza Dio, che ne capisce queste cose. E quindi il nuovo ordine mondiale e i media stanno preparando trappole di scandali, oppure irregolarità legali per fermare l'indipendente Trump, magari a costo di ripetere il copione dei due Kennedy uccisi, perché è troppo poco burattini. Il successore di Kennedy, Johnson, mi pare, che è quello che ha firmato tutto quello che le banche e il nuovo ordine mondiale volevano. Perché Kennedy era contro le banche, sai? E il vero motivo che hanno ucciso Kennedy perché era contro le banche. Voleva separarsi dalle banche, uscire dal debito, Kennedy voleva stampare la propria carta moneta, e le banche questo non potevano permetterlo, perché la banca nazionale italiana, col fischio che è italiano, cioè non c'è niente di italiano, è una banca dentro la rete mondiale del sistema mondiale. La banca nazionale italiana è innanzitutto indipendente completamente. E come fa a essere italiano e sei indipendente? Chi è che l'ha votato questo? C'era Fini, no Fini, quello è quell'altro, mi sfuggono i nomi, ci sono dei dirigenti della banca nazionale italiana che sono diventati presidenti dello Stato italiano, come si chiamava quello? Oh, mi sfuggono i nomi. Gente che nessuno ha mai votato. Va bene, io chiuderei qui e passerei a un altro soggetto. Andiamo a...
Okay.
Pochi giorni fa hanno celebrato l'anniversario di Chernobyl.
Sì, 30
dice,
anni.
Il giornale Blasting News dice 30 anni fa... Ci la fai leggere tu?
Blasting News. 30 anni fa il disastro alla centrale nucleare di Chernobyl.
Chernobyl.
Era il 26 aprile 1986. A causa sia di gravi mancanze da parte del personale, sia per problemi relativi alla struttura e alla progettazione dell'impianto stesso,
si verificò
una forte esplosione.
Amen. Quindi a 30 anni del disastro di Chernobyl, ecco come oggi la centrale nucleare, cioè se anche ora è un disastro. Qui approfondimento, Chernobyl e la strage dei bambini, dopo 30 anni l'Ucraina paga ancora il prezzo altissimo. L'articolo è il fatto quotidiano.
Cosa
perché
succede?
Nascono col cancro, coi tumori, nascono senza occhi, senza orecchie, senza mani, senza piedi.
Poverini.
Nascono dei mostri. Per i giornali stanno zitti, perché ci sono le cupole mafiose delle multinazionali che hanno interesse a costruire centrali nucleari e costano un patrimonio. E loro non vogliono che si sappia che sono pericolose, perché se no la popolazione insorge. Leggi l'articolo, leggi solo il primo paragrafo.
Dal 1986, anno dell'incidente nucleare, la popolazione è diminuita di 6 milioni e mezzo, principalmente per l'incremento delle morti infantili.
Ok, questi sono 6 milioni di morti praticamente.
Di bambini.
Di bambini, bambini e persone, però i giornali non ne parlano. Vai avanti. Questo è il fatto quotidiano, eh?
Preoccupante anche la salute dei figli delle persone colpite dalle radiazioni. L'instabilità genomica ha aumentato la probabilità di contrarre tumori, malattie genetiche e malformazioni. Di pari passo è aumentata la percentuale di bimbi colpiti da malattie croniche. Dal 8,4 del periodo prima dell'incidente a quasi l'80%.
Capito? Quindi l'80% adesso, paragonato all'8, sono salito dall'80%.
E come mai è aumentata invece di diminuita dopo tanti anni?
Perché è così. Perché si, non lo so, chiedilo a, non sono uno specialista, però si è propagata, la radiazione si propagano. Poi c'è un giornale, l'articolo 21 si chiama La Chernobyl oltre il 2000 e i suoi nipoti radioattivi, i nipoti del disastro, quelli che ormai sono la seconda generazione, sono radioattivi anche loro. Leggi due righe.
A 30 anni dallo scoppio del reattore 4 in Ucraina, pubblico oggi un articolo inedito scritto da me e mio marito, Astrid Duckley, all'interno di un progetto di video inchiesta sui bambini nati dai figli di Chernobyl, ideato insieme 25 anni dopo.
Ok, questa donna scrive questo articolo, che questo giornale ha pubblicato. Il marito, lavorava insieme al marito a fare queste indagini, e mentre faceva un'indagine suo marito è morto appunto di radiazione a Chernobyl, questo giornalista. Editoriale. 30 anni dal disastro di Chernobyl, l'incidente che cambiò la storia, tratto un articolo della Stampa. E qui c'è la giornalista cui marito è morto, e dice la Chernobyl oltre il 2000 e i suoi nipoti radioattivi. Dice questa donna, questa giornalista, dice oggi nascono, vuoi leggere tu, oggi nascono i nipoti?
Oggi nascono i nipoti della catastrofe. E che molti di questi bambini sono affetti da gravi patologie, anche se nati da genitori sani. Le radiazioni possono causare danni allo sperma degli uomini e all'apparato riproduttore delle donne. Il risultato di tutto ciò è che i figli possono nascere con difetti congeniti, come gravi stati cardiaci o anomalie cerebrali. Alcuni di questi difetti saranno fatali. Altri richiederanno un intervento chirurgico o comprometteranno la qualità della vita dei bambini. Quindi molti di quelli che pensavano di essere sfuggiti a tutto ciò o di aver subito il minimo degli effetti potranno vedere adesso questi effetti sui loro figli, conclude Nicholson. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Agenzia per l'Energia Atomica non sono d'accordo e ancora adesso sostengono che le vittime potenziali sono poche migliaia, mentre medici e scienziati che lavorano nelle zone più contaminate di Russia, Bielorussia e Ucraina sanno che in realtà ci sono milioni di persone che hanno subito danni e soprattutto ci sono tantissimi bambini che ancora devono nascere e sono a rischio di mutazioni genetiche.
Quindi questi dottori che conoscono la realtà sanno che sono milioni quelli che hanno ricevuto danni, cose che i giornali non ne parlano, ma a dimostrare che la mortalità infantile negli ultimi 20 anni.
La mortalità infantile negli ultimi 20 anni è aumentata
significativamente.
Significativamente. O che molti bambini che oggi soffrono di malattie genetiche, malformazioni degli organi interi e tumori.
Interni, organi interni.
E tumori alla tiroide a causa della peggior fuoriuscita di radioattività mai avvenuta è un'impresa.
Ok, quindi la prima cosa è che la radiazione attacca la tiroide, ti distrugge la tiroide. E quindi poi tutto il corpo. Infatti voglio parlare dopo di una difesa contro questo. Quindi se i fratelli che possono venire, possono trovarsi coinvolti in incidenti nucleari dove ci sono radiazioni, che io credo che avverranno, ci sono delle pillole, che possono proteggere questi fratelli dalla maggior parte della radiazione. Sono pillole che proteggono la tiroide. Ne voglio parlare dopo, vai avanti.
Ci sono genitori che danno alla luce bambini con malattie e con disabilità. Le centrali nucleari producono trizio, iodio 131 e plutonio, che se inalato in una sola frazione di milligrammo è letale per una persona, dice il professor Giuseppe Miserotti, presidente dell'Ordine dei Medici di Piacenza.
Poi nelle donne in gravidanza?
Nelle donne in gravidanza che assorbono trizio succede che le staminali del feto, che sono sensibilissime, subiscono una prima radiazione. Quindi il destino di molti di questi bambini si giocherebbe ancora quando sono in utero. Poi c'è la catena alimentare. Vi sono studi pubblicati che evidenziano come quantità di trizio non trascurabile possano ancora essere significative a distanza di centinaia di chilometri dall'impianto nucleare. Nei reattori delle centrali, continua il professor Miserotti, si forma anche il plutonio, che se inalato anche in sola frazione di milligrammo è letale. Nei luoghi limitrofi a Chernobyl c'è un aumento lineare dell'incidenza del cancro alla tiroide negli adulti. E ce n'è uno molto più importante nei bambini.
Quindi, ripeto, la tiroide, si forma il cancro alla tiroide perché la tiroide è la parte più delicata che le radiazioni attaccano. L'Organizzazione Mondiale della Sanità?
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sempre ammesso soltanto che Chernobyl ha prodotto 4.000 vittime.
Ok, quindi questa è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'organo ufficiale dell'ONU. Lei ammette 4.000 vittime, i dottori locali sono d'accordo che sono milioni, quindi ti rendi conto in mano a che tipo di bugiardi siamo? Perlomeno non noi, quelli che li ascoltano, io non ci credo neanche, non credo il contrario di quello che dico, non vogliamo vaccinazione, non vogliamo vaccini, andiamo avanti.
Sono andato a vedere cosa ha detto Eugenia Stepanova, ricercatrice del Centro Scientifico del Governo Ucraino. Siamo pieni di casi di cancro della tiroide e mutazioni genetiche che non sono state registrate nei dati perché erano sconosciute 20 anni fa. Abbiamo studi che dimostrano come 34.499 persone di quelle che partecipavano alla ripulitura sono morte di cancro.
Quindi 34.000 persone che pulivano, sai, vestiti con ciuce, eccetera, eccetera, 34.000 di quelli che pulivano sono morti di cancro.
Sì.
Attenzione.
Il tasso di mortalità è aumentato del 30%. Queste informazioni sono state ignorate dall'AIEA,
l'Agenzia Internazionale
Per l'Energia Atomica.
Entenato
sostanzialmente per la promozione del nucleare civile.
Quindi praticamente l'AIEA, che viene ritenuto come l'organo di controllo, obiettivo, eccetera, in realtà è un ente per la promozione, cioè incoraggiare il nucleare civile.
E danno informazioni false.
Quindi hai capito che razza di mafia che questi qua sono? Mettono i loro uomini al comando e ti dicono le cretinaggini che loro vogliono, e la televisione ripete. Vai.
Incredibile. Con il tempo i problemi aumentano invece di diminuire. Le statistiche dicono che in 8 anni, dal 2000 al 2008, i bambini che si ammalano a causa delle radiazioni sono aumentati dal 50%.
Quindi dal 2000 al 2008, qui circa 30 anni dopo dall'esplosione, aumentano del 50% gli ammalati di radiazione. La radiazione dura migliaia di anni, attenzione. Viviamo in un mondo di pazzi da legare. Per questo che il Signore sta riscaldando e surriscaldando l'inferno, perché arriveranno gli inquilini tra poco, e sono questi signori qui.
Le malattie sono difficilmente diagnosticabili. Il 28,9% presenta malformazioni, anche interne, che possono passare inosservate ai primi esami, mentre il 19% dei bambini presenta problemi al sistema nervoso centrale. Anche il cancro alla tiroide, l'organo più colpito in giovane età, è in sensibile aumento. L'assorbimento delle radiazioni varia da individuo a individuo e in particolare nei bambini risulta essere più rapido.
Proteggere i bambini, portate via i vostri figli dall'Europa, fratelli, portateli via. E se questo non bastasse, nelle scuole gli insegnano la sodomia e l'omosessualità e adesso viene il marchio della bestia.
L'organo più colpito in assoluto nei bambini è la tiroide, con gravi conseguenze nello sviluppo come l'osteoporosi. Altri organi colpiti frequentemente sono cuore, reni, cervello e fegato.
La fase più critica è la gravidanza. Nei bambini morti i radionuclidi sono presenti in tutti gli organi, rendendo impossibile una diagnosi attendibile sulla causa del decesso del feto. Cioè, non ti dicono la radiazione. È un po' come i vaccini. Il trucco dei vaccini sta, sì, ti combatte la poliomielite, sì, ti ferma un'influenza, funziona. Prendi un vaccino contro l'influenza, non prende l'influenza. Ma il trucco del diavolo e di questi dottori mondiali, satanisti, che vogliono depopolare il mondo, sta nel fatto che questi vaccini sono brevettati, nessuno capisce come sono fatti, un po' come la formula della Coca-Cola, chi lo sa cosa c'è dentro. E questi vaccini si curano una cosa, ma sono creati in modo ad abbassare la tua immunità. Quindi sì, sei guarito da quell'influenza e poi ti ammali, che so, di polmonite, dici, ah ok, questa è un'altra cosa. Sei guarito di influenza, ma ti ammali di cancro. Ah vabbè, cosa c'entra? Il vaccino però funziona. No, il vaccino ha abbassato le tue difese e ti ammali di un qualsiasi malattia e daranno la colpa a qualunque altra cosa tranne che al vaccino. È studiato e con ingegno, astuzia, saggezza satanica. Questo a me me l'ha rivelato il Signore. Questo non lo leggerete da nessuna parte. Okay. Il trucco dei vaccini sta che abbassa la immunità, un po' il principio, lo stesso principio che i satanisti hanno usato quando hanno creato il virus dell'AIDS, che nella natura l'AIDS non esiste, è stato creato in laboratorio. Dio non ha mai permesso, va bene, al diavolo di fare una malattia che muta, l'hanno fatto gli uomini, sotto influsso di Satana, gli uomini l'hanno creata, e perché il diavolo è sotto controllo, gli uomini Dio ci dà la scelta ancora per un po' di tempo. Alleluia. Chernobyl, dico io, è un disastro creato dagli egoismi degli uomini. Dio lo ha permesso perché? Per avvertire degli orrori che vengono. Quello è un piccolo incidente, c'è da meravigliarsi che Apocalisse 9 parla di 2,5 miliardi di morti che stanno arrivando, solamente in una guerra. 2,5 miliardi? Ma vi rendete conto che inferno sta arrivando? Fratelli, cercatevi una caverna, ma non in Europa.
Sì.
Una umanità cieca, atea, che continua a respingere Dio con caparbietà diabolica. Un'umanità che ora è nel mezzo di una nuova corsa agli armamenti convenzionali e nucleari. Un'umanità che marcia sempre più speditamente verso le guerre nucleari profetizzate. Il maligno continua a guidare le folle, le masse e l'umanità impazzita, gli uomini senza Dio, a rendersi schiavi di cose superiori a se stessi, come la forza nucleare, che non riescono più a controllare. stanno distruggendo la terra e distruggono gli innocenti, ma presto Dio distruggerà loro, come è scritto in Apocalisse 11:18.
Apocalisse 11:18 e 19. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta, ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra.
Va bene, Dio distruggerà chi distrugge la terra. 19.
Allora si aprì il tempio di Dio che è in cielo, e apparve nel tempio l'arca dell'alleanza. Vi furono lampi e voci e tuoni, e un terremoto e una forte grandinata.
16:1.
Apocalisse 16:1. Allora udì dal tempio una gran voce che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio.
Cioè Dio è irato, va bene? Dio è in ira contro questi uomini, questi mostri, questi diavoli. Sembrano uomini, va bene? Ma sono diavoli, sono mostri, sono zizzania. Solo la zizzania del diavolo può creare le armi atomiche. Questo è quello che io vedo in un futuro vicino. Le profezie ci annunciano, Apocalisse 9, di quello che viene durante le prossime guerre. Profetizzato Apocalisse 9:15.
E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese e quell'anno, per uccidere la terza parte degli uomini.
Amen. Quindi stanno arrivando guerre che è meglio che ce ne stiamo lontani, è meglio che ci troviamo nei posti dove Dio ha preparato come nostri rifugi, da dove potremo vedere come in un filmato quello che succede nel mondo, come vedere un cinema, però standosene fuori, affinché, come dice Apocalisse 18:4, che non partecipiamo alle punizioni che loro riceveranno. Grazie, amen, Signore. Amen.
Grazie,
per questo, Gesù. Amati fratelli, continuiamo a ispirare tutti quanti a dedicare il minimo possibile delle vostre vite ad accumulare cose nel mondo che saranno distrutte, a lavorare solo per voi stessi, ma impegniamoci il più possibile a cosa? Crescere in Cristo,
amen,
nella nostra comunione col Signore, nella nostra conoscenza della parola, e poi cosa? E poi, conoscendo la parola, potremo entrare nella volontà di Dio nelle nostre vite, e poi a costruire, siamo costruttori, noi siamo una chiesa di costruttori, ognuno di noi è un maestro costruttore, a costruire cosa costruire? La nuova Gerusalemme viva, fatta di anime, è fatta dalla nostra testimonianza di Gesù verso un mondo che muore. Leggiamo Galati 2:20.
Galati 2:20. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me.
Alleluia.
Grazie, Gesù.
Quindi la nostra vita diamola a Gesù, fratelli, che qui,
grazie, Signore.
Qui il mondo ci sta imbrogliando, ci stanno imbrogliando, a meno che non fuoriusciamo, ci separiamo dal mondo, ci comportiamo come Gesù, come gli apostoli, e allora tutto va bene. Va bene, Angela?
Amen.
Sei d'accordo?
Sì.
Grazie, Signore.
Amen. Grazie, Gesù.
Vuoi un altro giornale?
C'hai ancora?
Cambiamo soggetto.
Sì, va bene.
Sì, a Roma 13 arresti, si fingevano poliziotti per rapinare i turisti.
Allo stadio. Si fingevano poliziotti, quindi sì. Non puoi neanche fiducia nei poliziotti.
Un altro giornale, Blitz Quotidiano, dice: banda di finti poliziotti rapinavano turisti in hotel, 13 arresti. Per giorni, il primo giorno di questa notizia, ho girato diversi giornali, nei titoli non lo diceva nessuno. Nei titoli, dove a scoprire in mezzo agli articoletti chi erano questi, perché sospettavo che erano immigrati, e infatti erano tutti iraniani.
Ah, sì.
Arrivati coi gommoni.
Ai, ai, ai.
Cioè vengono qui in trasferta, vengono qui a fare riempire le borse e tornarsene. Magari si vanno anche a pagare per tornare. Comunque, cosa vediamo? Perché i giornali non pubblicizzano che sono islamici questi qua?
Perché?
Perché è una cospirazione dei media che danno notizie col contagocce, senza far apparire quanto criminali, quanti sono i criminali mischiati con i clandestini.
Sì, sì, sì.
Primo, l'Europa deve apparire a questi islamici, a questi immigrati, l'Europa deve apparire come un luogo di imbecilli cronici, dove andare a rubare impunemente, almeno di solito ci riescono. In tanti paesi islamici, questi signori, da dove questi signori vengono, la loro religione taglierebbe loro le mani, li torturerebbero nelle prigioni. Ma il punto è la cospirazione dei media, come i media, che sono dei burattini in mano al potere, oggi il potere è un ordine mondiale, così come c'erano i media che erano burattini del nazismo, del fascismo, così i media e i politici di oggi dipendono dal loro padrone, qual è il sistema finanziario e bancario. Questo sistema dipende dal nuovo ordine mondiale, che dipende da chi? Dai satanisti, che dipendono da chi? Dal diavolo. Questi media sono solo povera zizzania e marionette cieche, da compiangere. Guarda, vorrei dare un'occhiata, ho trovato dei giornali qui su questo che sto parlando, che su che tipo di burattini sono veramente i media. Si parlano paroloni, hanno diplomi, vanno in televisione, eccetera, ma solamente dei burattini di lusso. Guarda, qui adesso ti faccio vedere un esempio che ho basato su un articolo della celebrazione del 25 aprile, che è appena passato, festa della liberazione italiana. Qui guarda, c'è un giornale, legge il 25 aprile.
Il 25 aprile è la festa della liberazione, semplicemente un giorno fondamentale per la storia dell'Italia.
Ok, no, volevo dire il titolo.
25 aprile ad Andria, celebrato il 71 anniversario della liberazione.
Amen. E qui ho degli articoli che magari posso mettere sulla radio, che sono il Corriere della Sera, che è il primo giornale italiano, durante il regime fascista, scriveva. Guarda che burattini che sono questi giornali. Qui c'è il Corriere della Sera che dice: la travolgente vittoria di Hitler segna l'avvento della nuova Germania, gloria alla Germania. Poi di nuovo un altro articolo, sempre il Corriere della Sera: folgorante annunzio del Duce, la guerra alla Gran Bretagna e alla Francia, gloria. Capito che gloria fa andare a fare la guerra alla Francia?
Popolo italiano, corri alle armi.
Dalle Alpi all'Oceano Indiano, un solo grido di fede e passione, Duce. I Mussolini, no?
Amazing.
Cioè questo è quello della sera, capisci? Cioè voglio dire, non credete ai giornali, sono nelle mani dei burattinai. Sì. Vuoi vedere lo stesso giornale alla caduta del fascismo? Cioè dopo il cambio dei burattinai di turno? E ecco che cambia il vento della verità tra virgolette, in base a chi controlla la nazione, controlla i media, il sistema finanziario. Qui c'ho un giornale, il Corriere della Sera, che poi si chiamò il Nuovo Corriere, perché è del 25 aprile 1945, e dice: Milano insorge contro i nazifascisti. Adesso tutto contrario, capisci? Ha cambiato direttore. Quale direttore crederemo? Quello di prima o quello di dopo? Quindi volevo dire, non credete ai giornali, non credete ai giornali.
Sì,
gloria al Signore. Amen.
Grazie, Signore.
Allora, qui c'è ancora qualche altro articolo di altri soggetti.
Qual è il più importante?
Il più importante è... abbiamo articolo dopo il canto o non più articoli?
No, ci fermiamo.
Allora, solo uno ancora.
Ok.
E lo so che purtroppo qui c'è la moletta da bucata sul naso.
Sì.
Allora, dice TGCom 24, il giornale dice: Brennero, l'Austria, pronti a schierare l'esercito, controlli anche sul territorio italiano. L'Austria sta schierando l'esercito per fermare gli immigrati. La Germania è d'accordo. Germania dice, la Repubblica, non so se è di oggi o di ieri mattina, credo che sia di oggi, dice, no, aspetta, questo è il 29 aprile. Dice, Germania dice: sta all'Italia evitare il blocco del Brennero. Lo spiega il giornale tedesco, la UE, l'Unione Europea, vuole la detenzione di migranti in Libia. Poi la Repubblica dice Berlino vuole prolungare i controlli alle frontiere. Allora, qual è il punto che voglio fare? Fino a ieri la Germania stava spingendo, aprite le frontiere, non siate egoisti, sì. Poveri immigrati, sì, poveri disgraziati, il Papa andava a baciare i piedi degli immigrati, e come Papa Maria Maddalena piangere sui loro piedi, oh voi seguaci di Maometto che tagliate le teste ai cristiani, oh come vi amo, dicendo che tutti sono terroristi, no, ma qualcuno sì, qualcuno ci sono di quasi. Sto dicendo che l'Europa è schizofrenica, parla due lingue. Prima li spingono a entrare in Europa, ora li fanno marcire alle frontiere. Va bene? Come il Signore ci ha mostrato, è solo un piano dell'anticristo, un piano talmente malvagio che persino le marionette della politica non se la sentono di andare avanti. Persino i politici dicono, alt, alt, mettete i muri alle frontiere, altro che Schengen, altro che Schengen, addirittura sui muri mettono. Ah, allora dove sono ora i criminali come la Merkel, Renzi e gli altri? Dove sono adesso questi che aprivano le frontiere? Dove sono? Qual è ora la loro soluzione? Allora non gli interessa niente che non saranno rieletti. Renzi non ha ancora capito, è un passo indietro. Non ancora, la Merkel ha già capito l'antifone, è ora di calmarsi. Sicuramente qual è sarà di alzare le tasse. Qual è la soluzione che adesso per aiutare questi immigrati? Chi li fa uscire? Nessuno. Allora bisognerà aiutarli. In che modo? Alzando le tasse alle masse europee, milioni di quali già senza lavoro, per pagare, per sistemare già troppi milioni di immigrati in Europa. E il caos è il caos praticamente. Quindi, guarda, queste povere marionette della politica, guarda, sono poveri diavoli, veramente. Non sanno più che pesci prendere, no? Ciechi. Il loro diavolo capo li ha ingannati di nuovo, facendo loro credere che l'invasione islamica, immigrati, tra virgolette, danneggiava solo il cristianesimo. Infatti, toglievano le croci e gli islamici dicevano, a noi non danno fastidio, lasciatele le croci. No, non vogliamo offendervi, togliete tutto. E quella era la scusa, no? È tutto contro il cristianesimo. Ma il nuovo ordine mondiale non deve preoccuparsi di togliere le croci al cristianesimo dell'Europa. I cristiani sono già morti, stramorti, putrefatti e puzzano nei cimiteri, tranne qualche povera pecorella nelle chiese che sta cercando di servire il Signore come il Vangelo dice. Quindi è un caos, va bene, i poveri politici senza Dio, orbi, sordi alla verità, e il prossimo passo dello spirito dell'anticristo quale sarà? Crollo finanziario e le guerre che seguiranno, l'America e la Russia sono lì che si mostrano i muscoli aerei da combattimento contro aerei, la Corea sta provando i suoi missili nucleari dove si possono mettere testate nucleari. Dice il Signore, esci da Babilonia.
Amen.
Affinché anche tu non debba patire gli stessi mali.
Amen.
Apocalisse 18:4.
Amen.
Angela, ti faccio prendere fiato così lo prendo anch'io.
Ok, ma adesso vedo la prossima notizia che è interessante, possiamo leggere l'ultima?
Ah sì, questo qui, brava, hai ragione, questo l'avevo annunciato, quasi mi sfuggiva, leggi?
Rischio nucleare. Anche in Olanda saranno distribuite alla popolazione pillole di ioduro di potassio.
Allora, perché ioduro di potassio è importante? Ioduro di potassio blocca o perlomeno aiuta moltissimo a evitare la contaminazione di radiazione alla tiroide.
Ah.
Allora, l'Olanda e il Belgio stanno distribuendo...
Anche il Belgio?
Sì.
Anche la Svizzera lo ha fatto in 2014.
Pillole contro la radiazione nucleare. Dicono, ascolta le virgolette qui, imbroglioni, dicono, in caso ci sia un incidente, cioè non c'è mai stato in Olanda e in Belgio, ma in realtà se la stanno facendo sotto dalla paura che questi islamici gli fanno saltare tutto.
Sì, sì,
hanno trovato in un covo islamico terroristico un video che ritraeva che stavano pedinando un direttore di una centrale nucleare è dentro il covo terroristico. Cosa credi che stanno facendo questi? Gloria al Signore.
Sì, è vero che dicono che la distribuiscono questa pillola alla popolazione residente nel raggio di 100 km da ogni impianto, praticamente a tutto il paese, dice.
Allora, fratelli, è suggeribile che facciate scorte di queste pillole, che ha informazione ce le mandi e che le pubblichiamo sui giornali per aiutare tutti i fratelli.
Sì,
va bene?
Sì,
vogliamo spiegare. Adesso io ho fatto il possibile, tutte le informazioni che ho trovato, raccimolate, sono qua, fratelli. Si chiamano pillole di ioduro di potassio. Ioduro di potassio, scrivetevelo, andate nella farmacia dappertutto, procurate dei pacchetti e vedete quante, cioè in caso di problemi, informatevi da qualche fratello sveglio, intelligente, andate in giro internet a vedere come si prendono in caso di incidente nucleare, si prende uno al giorno, due al giorno, uno alla settimana, io non lo so perché sono un povero ignorante, così ditemelo, così lo pubblico per aiutare tutti i fratellini e le sorelline, dolci, dolcissimi, che non hanno tempo e molti di loro hanno solo un telefonino, non hanno neanche il computer.
Sì,
quindi voi fratelli intelligentoni, per favore datevi da fare, sveglia, andate in giro in internet, scoprite se questi qui c'è la ricetta, se si possono comprare senza ricetta, quanto costano, e qualcuno veramente sveglio, informarsi in caso di incidente quante pillole si prendono. È chiaro che con più sei vicino all'esplosione probabilmente deve aumentare, poi se sei proprio dove succede l'esplosione non devi preoccuparti, non devi prendere nessuna pillola, giusto Angela? Perché?
Non ho capito.
Cioè, ma computer vicino Davide, per cortesia, io poi
help.
Hai capito tu Davide?
Sì.
Do you understand? Tell in English.
He said the closer you are to the explosion,
the more
you need, but if you're right there you won't need anything.
Because you're dead.
Angela.
I was hoping you have a special protection from Jesus.
Angela,
I guess
perfetto,
you're dead.
Angela. Non hai bisogno perché sei già con Gesù, cioè con più ti avvicina all'esplosione, con più pillole probabilmente devi prendere. Quindi dateci un'idea, insomma, se sei a 100 km, quante pillole? A 50, a 25, a 10, quante pillole? Date un'idea, un poveraccio. Sono una al giorno, sette al giorno, una alla settimana. Va bene? Poi ho aggiunto, per mettere l'arguzia di Angela alla prova, ha detto se invece sei proprio nel mezzo dell'esplosione non devi preoccuparti di prendere nessuna pillola, e Angela dice è giusto. Perché?
Perché vai con Gesù subito.
Va bene? Non devi preoccuparti.
Amen.
Va bene, c'è altri articoli qua che parla del Mattarella, dice sconfiggere la mafia è possibile, è necessario che i cittadini siano protagonisti, cioè la mafia del governo non vuole competizione, non vuole che la piccola, la mafia così pizza illegale 10-15% è un problema piccolo paragonato alla mafia di banche e politici che fanno pagare il pizzo legale di tasse di circa 50-60 e persino al 70, va bene? La mafia al potere non vuole concorrenza, amen? Insomma, che altro c'è qui? Aspettativa di vita in calo, happy aging, prioritaria approvazione piano nazionale prevenzione vaccinale. Mi sembrano, sai, i proclami di Mussolini, quello si metteva a Palazzo Venezia, sai, davanti, vicino alla Piazza Venezia, al balcone proclamava conquisteremo l'Etiopia, conquisteremo la Grecia, tutti, qui è lo stesso. Quindi per una vita felice la priorità, dicono qua, il quotidiano della sanità, approvare il piano nazionale prevenzione vaccinale, cioè vaccinati, nel dubbio vaccinati. Io posso parlare io adesso? Grande inganno in progresso. Tutto il contrario, fratelli, sono proprio le vaccinazioni che accorciano la vita. Il Signore mi ha mostrato che l'inganno sta nel fatto, come dicevo prima, che queste abbassano le difese immunitarie, la gente si ammala o muore di qualsiasi malattia e i dottori dicono no, il vaccino era contro la bla bla, l'influenza, e l'influenza è guarito. Sì, ma è morto l'indomani di un attacco cardiaco. Vabbè, quello va a fare, sono affari vostri.
Sì,
ma però è guarito del... l'influenza, ma si è preso un triplo cancro dopo, e vabbè, cosa vuoi, è così la storia, vaccinati di più, Quindi che mafia e che stregoni che sono questi qua, streghe, meno male che sono in mezzo alla foresta e qui posso gridare quanto mi pare, quanto mi piace. La saggezza del Signore che mi ha mandato nei boschi a predicare, vedi? Ho bisogno di molti boschi. L'Amazzonia è qua vicino, sai? Possiamo, se ci sono posti in Amazzonia? Che solo con le canoe può andare in giro, cioè, solo le canoe. Io stavo pensando, quando ero in Perù, io pensavo che ci sono posti che di andare a procurare un rifugio nell'Amazzonia. Mm-hmm, mm-hmm. Però qui ci sono montagne dove siamo qui, va bene anche, no?
Sì, va bene. Perché giusto. In Perù abbiamo cominciato a andare nei villaggi più dimenticati del mondo, più isolati, e quando entravamo nel villaggio tutto si fermava per guardare gli europei.
Paralizzati.
Tutto si fermava. Tutti uscivano nelle strade a guardare.
Bisogna vedere la...
E Giuseppe ha detto, ma questo non sarà un rifugio molto nascosto.
Lui, caro mio, siamo sul palcoscenico.
Ah, abbiamo cambiato paese.
Allora abbiamo preso, ma siamo scappati dal paese. Infatti abbiamo aspettato per comprare una macchina usata, la più buon mercato, però neanche potevamo comprarla, però ho detto no, perché se usciamo, mm-hmm. E grazie a Dio non abbiamo preso.
Sì, niente.
Gloria al Signore.
Amen.
Senti, qui mi fermo qui.
Sì. Con le notizie dice? Sì, perché come hai detto, qui abbiamo abbastanza notizie brutte.
Senti, fammi buttare l'ultima, ce n'è qui, fammi buttare un'altra. 23 morti in Pakistan dopo che ha mangiato dolci.
Dolci.
Oh, ragazzi, io dico ai fratelli, io non sono un fanatico del mangiare naturale, vegetariano, eccetera. Così, non sono fanatico di quello, cioè, però cerchiamo di mangiare bene. È venuto Franco, che lì è un cuoco sopraffino, un cuoco di grido. Lui.
Sì.
Cosa vuol dire, cosa vuol dire cuoco di grido, Angela?
Screaming cook? No, it's not a screaming cook.
Screaming, grido vuol dire grido.
Yeah, but it's not a cook that screams.
Un cuoco di grido, cioè che se...
Un cuoco che grida?
Che se il cibo non è buono, i clienti gridano.
Ah, i clienti
vieni
gridano.
Qua che ti voglio strangolare. Vieni, dov'è il cuoco? Gridano. No, sto scherzando. Un cuoco di grido vuol dire... Uno di alta classe.
Wow!
Cioè uno esattamente... Hai presente me?
Sì.
Guarda me, ecco, esattamente il contrario.
Il contrario, se ok. Io,
se io fossi qua, che tutti traslocherebbero al ristorante più economico della zona. Se mia moglie può dire, Dio la benedica. No? Guarda, lei... Tu ci credi al purgatorio cattolico, Angela?
No.
No, io sì, perché mia moglie è già dentro.
Ah, è già nel purgatorio
è già
nel tua purga, moglie.
Sono io il...
Tu sei la purga.
Io, quando si mangia, lei mi guarda come dire, mi guarda e dice, va bene oggi? Dico, amore mio, un bacio. Ah, grazie. Alleluia. Allora, io sto dicendo, non sono fanatico di mangiare, però mi piace mangiare giusto. Allora, ragazzi...
Stamattina Deborah te lo ha detto direttamente. Ha detto, senti, se tu vuoi la pasta al dente, quando ti chiamo a mangiare, vieni subito, perché se vieni in 10 minuti la pasta non è più al dente. E se vieni mezz'ora, chiaro che è molto cotta.
Sì, ma cosa ha fatto Franco quando è venuto?
Non ha buttato la pasta finché ti ha visto seduto alla
esatto,
tavola.
Esatto, no, ha detto, se non vi sedete la pasta non la butta. Ha detto, tu sedermi, rispettare. Franco, sì. Figlio di buona donna, cuoco all'occhio. Perché lui fa qualche professione, non può permettersi di non fare contenti i clienti.
No.
Tanto mia moglie lo sa che non la divorzierò mai, quindi lei mescola ogni tanto e dico, ehi, oggi è andata male. Ieri anche, e domani speriamo. Capito? Quindi io dico questo, fratelli, non mangiate cibi, cercate di evitare cibi processati, questi cibi artificiali, affettati. Cose, oddio, prosciutto crudo, ok, quello è abbastanza genuino, il sale ha ammazzato tutto, però mortadella, specialmente questi cibi, tanti cibi insaccati, mischiati, chissà che immondizia ci hanno messo lì, statene lontano. I dadi, sai, i dadi per fare il sugo, io li proibisco sempre, lì tritano le ossa, magari ossa marce, gli mettono dentro candeggino a purificare, Dio sa come fanno sti dadi. Insomma, tutto quello che processa, ketchup, maionese, statene lontano. Mm. Fatevela a casa. Invece maionese, c'è uno che ha detto che si fa una maionese a base di yogurt, cioè non di olio.
Ah, sì,
ed
sì,
era
sì,
una ragazza snellissima che insegnava questo. Mm-hmm, mm-hmm. Quindi si vede che funziona, era snella. Va bene? Quindi
sì,
state lontano dai cibi processati, dolci il meno possibile. Noi i dolci li facciamo qui.
Sì.
Facciamo noi dolci a maggioranza, quasi tutti praticamente. Allora Angela, se proprio insisti, io
sì,
anche di corsa
facciamo una pausa.
Così mi bevo una tazza di tè, guarda.
Ok, e poi ti do belle notizie, quello che fa Gesù. Sappiamo cosa fa il diavolo, adesso passiamo alle belle notizie, testimonianze dai fratelli che hanno cambiato vita, che stanno esplodendo per Gesù.
Acqua fresca.
Andiamo alle testimonianze?
Guarda, fratelli, lo so, questi giornali è un po' come un mattone in testa, però dobbiamo sapere che succede nel mondo.
Sì,
se ogni
dobbiamo
tanto
essere
devi
informati.
Alzate le maniche e andare nel pozzo nero a sbloccare il pozzo nero, se no il cesso non funziona.
Amen.
Va bene?
Per cambiare soggetto, ascoltiamo una bella canzone.
Grazie.
Il tuo fiume è in me.
Oh, che bellissimo! Questo si chiama
ti piace quella?
Bortoli, come Patrizia Bortoli. Mm. Questa ce l'ha mandata Piera. Cioè, Piera ci ha dato il nome.
Ah, sì, non
sì,
mi ricordo.
Io non
da
sapevo
dove
il nome,
sì.
È Piera, la sorella Arzilla.
Allora.
Credo che Piera, se non mi sbaglio, deve essere lei.
Non mi ricordo perché riceviamo tante canzoni,
una,
non lo so
una
più.
Canzone, un canto o canzone, come volete chiamarlo, mm-hmm. Unto dello Spirito Santo.
È vero, sì. Il tuo fiume è in me.
Alleluia.
Verso di te nel luogo santissimo, cammino pensando che io ti vedrò, sento dentro di me un amore che cresce, un desiderio di vivere nella tua maestà, e vedo davanti a me un fiume che scorre, scorre dal trono di Dio, il fiume che mi porta vita e libertà, è un'acqua limpida e mai si fermerà, riempie il mio cuore. Come un albero io frutto darò per dare gloria solo a te, ti adorerò Signore perché il tuo fiume è in me, ti adorerò Signore perché il tuo fiume. Santa città avvolta di luce, è il Signore che splende su di me, il suo colore mi dà la gioia di amare, le sue parole guariscono. Che scorre, scorre dal trono di Dio, il fiume che mi porta vita.